Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dalla Zanzara Nofele, puntata 257. Cari amici di Scientificast, ben trovati a tutti. Dietro ai microfoni ci sono io, Giuliano Greco.
Io sono davanti al microfono, non dietro, sono Ilaria. E beh, volevo puntualizzare.
Sei dietro rispetto al microfono, cioè il microfono è davanti e tu sei dietro.
Ok. No? Sono punti di vista.
Se no sei davanti al microfono se uno ci guarda dal computer e quindi tu sei davanti.
Cari amici di Scientificast, in questa puntata 257 saremo molto polemici e parleremo dentro i microfoni.
Esatto, e dentro ci proviamo. Ila forse ci sta, io non lo so, però ci possiamo provare anche a entrare dentro i microfoni, anche perché ultimamente devo dire che, e non voglio che venga interpretata male questa mia affermazione, mi sono infilato in posti che non credevo possibile.
Ma ti sei divertito un sacco.
Mi sono divertito un sacco, esatto, perché mi sto riferendo ovviamente alla fantastica gita in grotta, escursione in grotta con Scientificast, che chi ascolta ed è venuto sa di cosa sto parlando, gli altri poverini devono rosicare, compresa Ilaria peraltro.
Se non avete capito di cosa parlava Giuliano o pensavate qualcosa di diverso, siete dei maliziosi.
E malpensanti.
Anche.
Esatto. No, si parlava semplicemente della gita in grotta, che è stata una grandissima esperienza, e devo ringraziare Alessandro che ci ha coinvolto in questa bellissima iniziativa, che coinvolgeva anche il gruppo speleologico di Sestri Ponente, ma anche l'associazione di biologia sotterranea, che poi sicuramente avremo ospite in futuro perché fanno un sacco di cose interessanti. È stato veramente bello perché noi eravamo insieme a un biologo, anzi due biologi sotterranei, un archeologo e una pletora di speleologi e un geologo. Quindi ogni sito, abbiamo visitato diversi siti nella zona del Finalese, Finale Ligure, per chi non conoscesse il posto andatevelo a vedere, è un posto spettacolare. Ogni sito avevamo i tre punti di vista, no? Quello archeologico, quindi i primi insediamenti umani nel Neolitico, l'aspetto invece biologico, gli organismi che si trovavano, e l'aspetto geologico, quindi legato all'origine della grotta, le varie formazioni, il fenomeno del carsismo, insomma un sacco di cose veramente interessanti. Quindi abbiamo fatto una scorpacciata di cultura, ma di quella che proprio ti apre il cuore e il cervello, quindi eravamo molto felici. Poi io ho strisciato nel fango, e a me piace strisciare nel fango, e quindi mi sono divertito molto, sono entrato in questi buchini per vedere cosa c'era oltre, ed è stato bello. Abbiamo visto pipistrelli, abbiamo visto vari artropodi presenti in grotta, abbiamo visto un geotritone, insomma figata.
Bene, e se come ve la siete persa e ci patite tantissimo, tenete le orecchie aguzze e attive, perché eventi come questo si ripeteranno, visto che ha avuto un sacco di successo e la gente si è divertita tanto, non solo Giuliano.
Esatto, tutti i presenti si sono divertiti, quindi poi è finita che siamo andati a bere al pub, quindi è stata anche la conclusione molto carina. Quindi tenete veramente d'occhio i nostri canali, perché quando lo riorganizzeremo non dovete perdere assolutamente.
No, ma la prossima volta vengo anch'io, ma andiamo avanti
e con la nostra puntata. Ila, di cosa parliamo oggi?
Allora, sommario, facciamo un minimo di sommario. Parliamo di un sacco di roba interessante come al solito, ovviamente, e inizieremo parlandovi del manifesto per la comunicazione non ostile per la scienza. Poi Daniele ci parlerà della sicurezza di Internet of Things. Poi parleremo di funghi che vengono usati per uccidere le zanzare, e poi Giuliano ci parlerà di scienziati morti male.
Esatto, morti per mano loro in qualche modo. Va bene, direi che possiamo allora cominciare con il primo argomento.
Sabato 1 giugno è stato presentato a Trieste il manifesto della comunicazione non ostile per la scienza. È un progetto che a noi è piaciuto tantissimo e infatti ve ne vogliamo parlare. Di cosa si tratta? Una cosa abbastanza semplice, sono regole, principi di stile, 10, a cui ispirarsi per una narrazione semplice e corretta, e soprattutto non ostile, quando si parla di scienza e delle sue storie.
Noi non siamo mai ostili, quindi
no, ostili no.
È proprio nel nostro stile non essere ostili.
Magari un po' di explicit lyrics.
Vabbè,
dovremmo dire un po' meno parolacce.
Quella non è ostilità, quella è un po' di così, un po' di, come si dice, essere un po' informati,
cazzoni. Okay. Ok, però a noi il progetto è piaciuto tantissimo perché appunto dà una regola, dà un diciamo un decalogo proprio di come parlare di scienza senza essere aggressivi, e la non aggressività sicuramente aiuta la comprensione e la distensione in un rapporto. Quando si racconta qualcosa c'è qualcuno che la racconta e qualcuno che l'ascolta. Se questo racconto viene fatto in maniera violenta, aggressiva, non viene recepito. Se invece si parla calmi, distesi, tutto il resto, quello che si vuole comunicare viene sicuramente comunicato in una maniera migliore.
Arriva, il messaggio arriva meglio.
Sì. Questo manifesto è realizzato da Parole Ostili nell'ambito del progetto Sharper, Notte Europea dei Ricercatori, con il coordinamento di Master in Comunicazione della Scienza franco-pratico della SISSA, Immaginario Scientifico e Università di Trieste. Diventerà un documento ufficiale di Trieste, Città Europea della Scienza 2020.
E a noi ci piace molto.
Sì.
E quindi se ci piace così tanto che abbiamo deciso di leggerlo. Quindi...
Sì, Giuliano ve lo legge tutto, il modello. Che...
Scusate, devo schiarire la voce perché ho un po' di... No, si chiama rantega in genovese, non so se... Genovese...
Adesso che Giuliano vi ha fritto le orecchie sarete... ostilmente ecco. Vi ha fritto le orecchie, sarete molto più felici di stare ad ascoltare quello che...
Finalmente sono riuscito a recuperare il manifesto, che era in modo ostile, nonostante sia un manifesto non ostile, nascosto tra i fili del nostro setup, e si articola in 10 punti. Iniziamo col primo. Virtuale è reale. Motivo le mie affermazioni in rete, così come farei di persona. Diffondo solo risultati certi e verificati, rispetto al mio pubblico e calibro le spiegazioni per farmi capire. Direi che su questo, no? Essere, cioè, dovrebbe, non solo per la scienza, è questo in generale per la vita normale, anche online. Si è ciò che si comunica. Etica e metodo scientifico mi guidano nel comunicare. Parlo solo di quello che ho studiato e meditato. Divulgando non mostro me stesso, ma la bellezza della scienza. E questo è il nostro.
Giuliano, oltre a leggerlo, ci fa anche il commento. Ma cosa volete di più?
Scusate, dovevo farlo. Le parole danno forma al pensiero. Scelgo parole ed esempi che possano trasmettere concetti complicati in modo limpido. Valorizzo razionalità e pensiero critico, ma considero anche il lato umano. Un commento, va bene?
l'ho inibito, scusate.
Prima di parlare bisogna ascoltare, hai capito?
In generale questo è anche un ottimo principio.
La scienza progredisce grazie al confronto rispettoso, aperto, a critico oneste, costruttivo. Dico sì all'argomentare autorevole, no a quello autoritario o dogmatico. Punto 5. Le parole sono un ponte. Comunico in modo amichevole, evitando sia la banalizzazione sia i tecnicismi inutili. La scienza parla un linguaggio di pace che accoglie, avvicina, include, fa crescere. Punto 6. Le parole hanno conseguenze. So che il mio parere influenza chi mi ascolta e parlo in modo chiaro, responsabile e veritiero. Evito di creare illusioni, do spazio all'empatia, se posso, alla speranza. 7. Condividere è una responsabilità. La verifica dei fatti è cruciale. Esamino fonti, teorie e dati prima di diffonderli. So che condividere i metodi e i risultati ottenuti è un diritto e un dovere verso la comunità. Cari i miei clicconi, pensate bene a questo punto 7. 8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. La scienza progredisce anche riconoscendo e correggendo i propri errori. Perciò il cuore della scienza è il dibattito fatto di apertura mentale, rispetto, interdisciplinarità. Punto 9. Gli insulti non sono argomenti. Non ricorro mai agli insulti e all'aggressività, che impedisce il produttivo confronto fra idee, mortifica la scienza e può arrivare a screditare anche una tesi in sé giusta. Punto 10. Anche il silenzio comunica. Se non sono competente di un tema, sto zitto! Cioè, c'era scritto non ne parlo, ma mi piaceva più interpretarlo. Se c'è incertezza o discordanza su una questione, dico non so. Se il rischio è ingigantire polemiche sterili, taccio.
Bene, ci è piaciuto tanto anche perché anche prima di leggerlo, in maniera inconsapevole, questo è un po' un decalogo di quello che facciamo noi quando ci mettiamo al microfono o quando scriviamo per il...
Quello che proviamo a fare. Esatto. Poi ovviamente non è che possiamo... qualche volta potremmo sbagliare anche noi,
no,
raramente.
Dici?
Sì, raramente.
Ok. Niente, quindi grazie per aver reso scritto proprio, messo scritto queste regole e saranno di ispirazione a tanti, credo. Io me le rileggerò tutte le volte che prima di pensare al podcast o al blog.
Io direi che chiunque parli di scienza deve sempre tenerle a mente questi punti. Chiunque parli di scienza, anche non come noi che cerchiamo di parlarne agli altri, ma anche chiunque abbia piacere di condividere contenuti scientifici tra gli amici in genere, farebbe molto bene a tenere a mente questi punti. Quindi mi raccomando, leggetelo e interiorizzatelo, e anche in modo meno deficiente di come ho fatto io.
E grazie a Parole Ostili per aver portato avanti questo interessantissimo progetto.
Bene, a questo punto è ora di passare la linea a un'altra voce esterna. Abbiamo il nostro Daniele che ha intervistato l'informatico Giuseppe Augero, un esperto di sicurezza informatica, per rispondere a una domanda del pubblico, più o meno, diciamo, no? Chi era il pubblico?
Ero io ascolto scientifica, ogni tanto pongo anche delle domande.
Sì, perché noi siamo anche ascoltatori, magari occasionali, ma siamo anche ascoltatori di scientifica.
Ma scusa, ho una curiosità, ho la fortuna di avere davanti degli esperti che sanno rispondere alle mie domande, perché non chiedere domande ai miei amici? Ogni tanto faccio anche delle domande interessanti.
Esatto,
pare.
Infatti questa era interessante e Daniele ha deciso di farci un intervento, quindi la parola a Daniele.
Frigoriferi che ci avvertono quando è finito il latte, scarpe da trekking che registrano le nostre prestazioni, sveglie che suonano prima in caso di traffico. L'internet delle cose è in grado di cambiare e spesso di migliorare in modo radicale la nostra vita quotidiana. Ma quali sono i rischi e i pericoli insiti in questa nuova tecnologia? Ne parliamo oggi con Giuseppe Augero, informatico esperto di sicurezza informatica che si occupa di network design e sicurezza nel mondo della sanità pubblica. Ciao Giuseppe, benvenuto su Scientificast.
Ciao Daniele, ciao a tutti, grazie di avermi voluto in questo podcast.
Grazie a te. Senti Giuseppe, che cosa intendiamo per internet delle cose e per insieme di dispositivi smart che ci stanno invadendo le case?
Noi eravamo abituati a vederci connessi nel mondo digitale, a essere connessi a internet. Abbiamo iniziato così, erano le persone a essere connesse. Ormai da un po' di anni sono anche gli oggetti che abbiamo attorno a noi, che sono direttamente connessi ad internet. Perché lo sono? Teoricamente perché dovrebbero diventare dispositivi più intelligenti. L'hai detto prima, la sveglia che sa che c'è traffico e quindi mi sveglia prima, mi butta giù dal letto prima per farmi arrivare in tempo dovuto al lavoro, piuttosto che sapere cosa c'è in frigorifero quando sono al supermercato. E diciamo che è un boom, è una grande, una nuova rivoluzione, quasi inaspettata, perché è arrivata ma poi a un certo punto è scoppiata, e in questo scoppio tantissimi dispositivi, anche dispositivi che forse non dovrebbero essere su internet, si sono ritrovati connessi a questo mondo.
Adesso quando acquistiamo un termostato per il riscaldamento, le luci di casa possono tutte essere controllate da remoto, possono, diciamo, essere associate ad applicazioni che tramite il nostro telefono ci permettono di controllare, quindi sembra veramente che stia invadendo qualunque aspetto della nostra vita quotidiana.
Sì, l'idea è rendere tutto più smart, più intelligente e d'altra parte anche più semplice. Io posso stare nel letto e decidere di accendere la caldaia, piuttosto che decidere di spegnere tutte le luci quando sono fuori, perché magari ho dimenticato una luce accesa.
E questi sono, secondo me, aspetti molto positivi che veramente possono migliorare gli aspetti della nostra vita quotidiana, ma anche, mi viene in mente, migliorare aspetti profondi della società. Per dirne uno, tutti questi dispositivi smart possono, ad esempio, portare a un grande risparmio energetico, perché se io ho dispositivi che consumano energia, che possono essere controllati in maniera più intelligente, questo potrebbe portare effettivamente ha dei vantaggi. Quindi ti chiedo, questa rivoluzione vale la pena di essere vissuta? Cioè, i vantaggi che ci dà sono effettivamente, diciamo, valgono il prezzo del biglietto, dei rischi dei quali poi parleremo dopo?
Sicuramente sì. Ovviamente, come ogni rivoluzione, come ogni vantaggio, c'è anche quello svantaggio dietro. Il vantaggio com'è? Per esempio, nel caso della domotica, io riesco a risparmiare per quale motivo? Perché so quali sono i dispositivi accesi e quanto consumano. Molto spesso noi lasciamo una lucina piuttosto che un dispositivo acceso e non sappiamo il consumo. I dispositivi domotici, la prima cosa che fanno è darci una misura corretta, e quindi magari scopriamo che la lucina accesa in un angolo sono 50 watt, che significa un bel po' di corrente, piuttosto che indicare al nostro sistema domotico che quando andiamo via oppure quando lasciamo una stanza tutte le luci si devono spegnere. Vista così, la domotica ha un grande vantaggio. Domotica vista come un elemento dell'IoT, ma anche tutto il resto che ci potrebbe essere legato. Per esempio, potrei misurare, lo fanno già alcuni dispositivi di uso comune, la bontà dell'aria di casa e decidere di accendere un ventilatore per tirar fuori ciò che non è buono, oppure avere comunque una misura degli inquinanti che sono presenti all'interno o all'esterno di una casa. C'è però anche lo svantaggio. Lo svantaggio, prima di tutto, è questa corsa assurda di arrivare alla interconnessione per forza del dispositivo, e quindi ci ritroviamo dispositivi che certe volte sono un po' assurdi. L'esempio che mi piace fare è la lavatrice. Io posso accendere la lavatrice anche da remoto, ma se dentro non ci metto i miei pantaloni e un po' di detersivo, quella lavatrice non si accenderà.
Certo.
Quindi forse in quel caso non serve. In altri casi addirittura arriviamo un po' anche all'estremo. Io per accendere la caldaia devo chiedere a un dispositivo che si trova dentro casa, che è connesso al mio router di casa, che è connesso al mio provider, che è connesso a un server remoto, il quale dà l'ok, che poi dice alla mia caldaia, o meglio a un dispositivo legato alla mia caldaia, di accendersi, e la caldaia si accende. Cosa succede? Se non ho la connettività mi muoio dal freddo. Oppure, cosa che è già successa, l'azienda che fa questo servizio esternamente smette di esistere, perché fallisce, perché viene acquistata da qualcun altro, e io mi ritrovo non più un oggetto smart e intelligente, ma semplicemente un po' giagarte, un oggetto completamente inutile che non fa più quello che dovrebbe fare.
E qui veniamo forse al capitolo più interessante che ci fa perdere il sonno legato a questa cosa, cioè i rischi e i pericoli legati a questo mondo. Io ne ho individuato due principali, dei quali vorrei discutere con te. Sentiti libero di integrare. Il primo pericolo legato al mondo dell'internet delle cose è un problema legato alla sicurezza informatica, quindi attacchi a delle vulnerabilità. A che punto siamo?
Prima di tutto, perché c'è questa sensibilizzazione verso la sicurezza informatica? Perché in realtà questi dispositivi che utilizziamo gestiscono in qualche modo nostre informazioni, o comunque qualcosa che attorno a noi che può essere per noi interessante o importante. Immaginate di poter accendere la caldaia quando ad agosto ci sono 40 gradi, farei un danno. Così come è successo, in realtà c'è un famosissimo termostato che è stato hackerato all'interno di un hotel, mi sembra di Roma, non mi ricordo se Roma o un'altra città, e hanno fatto in modo che tutte le stanze fossero fortemente calde. Credo che la temperatura fosse al di sopra dei 35 gradi. Quindi, prima di tutto, io posso divertirmi. Dall'altra parte, quando vado a installare un dispositivo a casa di un utente, l'utente normalmente non è un utente evoluto, non è per forza un utente che ha conoscenze tecniche. E quindi questi dispositivi devono utilizzare delle soluzioni tecniche per permettere, per esempio, di parlare automaticamente con l'esterno o di creare una sorta di tunnel tra il server esterno che gestisce il servizio e casa nostra. Ma questo tunnel crea in realtà anche una sorta di canale che può essere sfruttato da chi invece vuole fare qualcosa di cattivo, di non buono. E i dispositivi che utilizziamo non sempre sono sicuri e affidabili. Ora, partendo dal presupposto che in generale un po' tutti hanno vulnerabilità, però dobbiamo anche immaginare che chi offre il servizio di IoT, per esempio chi vende un frigorifero, fino a 3 giorni prima non faceva questo servizio. E quindi cosa fa? Per essere competitivo e per essere uno dei primi a vendere un servizio di IoT, va in Cina generalmente, compra cippettini che al massimo costano $2 e li installa sul proprio frigorifero, non avendo spesso nemmeno la capacità tecnica di farlo. E quindi porta con sé tutti quei problemi, questa installazione, che in realtà non si dovrebbero presentare in un sistema sicuro, dove sicuro non significa sicuro tipo banca, ma sicuro dove ci sia almeno un minimo di garanzia del dato trattato. Allora, l'attaccante esterno cosa può fare? Può utilizzare questo tunnel per entrare interno, il tunnel che viene creato dal server esterno verso il dispositivo, arrivare sul dispositivo e poi dal dispositivo partire per fare un attacco più mirato all'interno di casa. Noi stiamo sempre parlando in un'ottica di domotica casalinga, però questo tipo di scenario lo posso spostare anche in contesto aziendale, e lì i danni sarebbero maggiori. Addirittura questi dispositivi, costando poco, hanno pochissime risorse, e quindi molto spesso il traffico che generano non è un traffico sicuro, non è un traffico cifrato. Noi siamo abituati che quando parliamo col nostro computer, col nostro smartphone, su Facebook, su Google, utilizziamo un l'HTTPS, quindi una cifratura, mm-hmm. in modo da essere sicuri che solo il mittente, quindi solo noi e solo il destinatario, Google, Facebook e così via, possano leggere l'informazione. Nel caso di dispositivi con minime risorse, questa cifratura non è possibile e quindi addirittura il traffico è in chiaro. Quindi io posso addirittura avere anche maggiori informazioni da quel dispositivo o da che tipo di traffico quel dispositivo può effettuare verso il mondo esterno.
Non solo, ma poi mi viene in mente che se, come mi dicevi, chi fa un frigorifero smart è un'azienda abituata a fare frigoriferi e poi ci mette un cippettino economico, molto spesso magari anche gli aggiornamenti non sono costanti, quindi eventualmente falle di sicurezza non vengono corrette rispetto a quanto siamo abituati, per esempio, con i computer o i telefoni, in cui c'è un aggiornamento più costante.
In alcuni casi gli aggiornamenti non avverranno mai, in altre situazioni, cose che sono già successe, può succedere che l'azienda abbandoni il progetto, per esempio cambi sistema operativo, piuttosto che si ritrova in una situazione di ingestibilità, perché l'aggiornamento richiederebbe delle risorse maggiori, ma il frigorifero non ce l'ha. Mi è capitato anche a me in un attimo di sconforto di voler comprare uno di questi frigoriferi molto evoluti con le telecamere interne, uh-huh. e il motivo proprio per cui non l'ho acquistato, c'erano anche altri motivi, ma uno dei motivi principali è che il sistema operativo che girava sopra era un sistema operativo di nicchia che prima o poi sarebbe stato abbandonato. Quindi io avrei venduto o rimpiazzato il frigorifero smart non perché diventava vecchio dal punto di vista del motore o della meccanica, ma semplicemente perché quell'oggetto non era più aggiornato. Ed è un po' un assurdo in un mondo dove cerchiamo di avere meno inquinanti, di avere meno problemi dal punto di vista dell'ecologia, iniziare a creare rifiuti solo perché non c'è un aggiornamento.
Assolutamente. Poi un'altra cosa che mi viene in mente è che la vulnerabilità ad attacchi informatici per certi dispositivi può essere veramente molto rischiosa. Tu prima facevi l'esempio del termostato dell'albergo che ha portato tutte le stanze ad avere una temperatura di 45 gradi, ma se l'attacco informatico lo faccio all'automobile smart che è connessa a internet, i rischi aumentano.
I rischi aumentano perché io potrei far creare un incidente, piuttosto che in un mondo in cui le automobili si guidano da sole, far prendere decisioni che non sono corrette.
Sì, è vero, poi c'è anche tutto quel discorso interessantissimo sulle scelte morali che dispositivi smart saranno prima o poi chiamati a prendere, nel senso sì. che in tema di raccolta di dati e intelligenze artificiali che poi dovranno da questi dati prendere delle decisioni, molto spesso ci troveremo magari con i dispositivi che dovranno scegliere per noi da che parte sterzare.
Chi è più importante? Chi guida o quello che potrebbe essere messo sotto dall'automobile? E quindi diventa poi un problema non solo tecnico. Una cosa invece interessante, visto che stiamo andando un po' verso l'estremo, è che io posso attaccare qualsiasi dispositivo connesso a internet. Beh, allora, parlando del mio mondo, nel mondo della sanità, tutti i pacemaker di nuova generazione comunicano col mondo esterno attraverso Bluetooth, attraverso un dispositivo che il paziente mette a casa. Bene, è già dimostrato, è una cosa nota già da un paio d'anni, che io posso attaccare il pacemaker e posso fare danni anche importanti. Quindi io quello che racconto sempre, probabilmente fra tanti anni, fra 10 anni, non avremo più il firewall sul computer o sul telefonino, ma saranno in qualche modo firewall presenti su di noi nel caso in cui abbiamo dispositivi elettromedicali.
E addentriamoci nel mondo della paranoia, perché a questo punto il secondo grosso pericolo che io individuo è ovviamente quello della privacy, cioè tutti questi dispositivi raccolgono dati dalla nostra vita. Per che cosa ne fanno di tutti quei dati?
Beh, sicuramente li utilizzano anche per altri scopi, ma partiamo un po' dall'ABC. Mm. Daniele, hai un account Gmail, per esempio?
Sì, ce l'ho, è il mio principale.
Bene, ti trovi bene?
Molto.
È un ottimo servizio?
Molto, sì.
Quanto paghi?
Per l'account Gmail?
Sì.
Niente.
Eppure credi che quel servizio non costi nulla?
Avrà dei costi di infrastruttura? No, ce l'avrà dei costi.
Allora, per farti capire un po' cosa succede, io non conosco benissimo i costi dei dipendenti piuttosto che delle licenze che utilizzano o dei singoli server, però ho un'informazione ben nota, cioè di quanto costa per esempio Google avere una replica italiana, quella che si chiama CDN italiana, dei propri servizi in Italia.
Ah, ok, cioè Google non ce n'è una nel mondo.
No, no, no. Google ha servizi, così come Facebook o Amazon e così via, un po' replicati in tutto il mondo. Lo fanno sia per scopo di velocizzare il servizio, perché più il server è vicino a noi e più è veloce il servizio, e dall'altra parte per avere un'alta affidabilità. Anche se 20 computer, 100 server si fermano, comunque il servizio è su. E in Italia Google, come corrente elettrica, paga più o meno un costo di 2 milioni di euro l'anno.
L'anno?
L'anno. In più a questo costo bisogna aggiungere il costo dei dipendenti, il costo dell'affitto, dell'aria condizionata, delle connettività, di tantissime cose. E quei soldi da dove arrivano? Arrivano proprio dall'utilizzo e dall'analisi dei nostri dati. Questa è una cosa che sappiamo quando sottoscriviamo un servizio legato a Google, legato a Facebook, lo sappiamo, ce lo dicono nel contratto che noi accettiamo, molto spesso non lo leggiamo, anche perché sono 40 pagine, 50 pagine, però i dati vengono riutilizzati. Dall'altra parte, molto spesso, questo è tanto tempo fa era un po' la filosofia delle telco, ho un'informazione, anche se non mi serve, la prendo, me la tengo in cassaforte perché prima o poi mi servirà. Quando sono usciti i primi braccialetti che controllavano il sonno piuttosto che cosa facciamo, una di queste aziende acquisiva delle informazioni, cioè riceveva, per essere precisi, delle informazioni dal braccialetto che non aveva senso, o meglio, l'azienda non era ancora in grado di capire da quelle informazioni, sembrava rumore, se potesse tirar fuori qualcosa di interessante. Ma l'azienda quelle informazioni non le ha cestinate, le ha messe da parte, dicendo prima o poi sicuramente cresceremo dal punto di vista tecnologico o comunque della conoscenza di come analizzare le informazioni che ci arrivano al corpo umano e ci arrivano al nostro braccialetto, e riutilizzeremo anche quello che fino ad ora non abbiamo utilizzato. Quindi niente si butta, un po' come il maiale, tutto si tiene da una parte perché prima o poi potrà essere utile. Spesso queste informazioni sono utilizzate per singola persona, per profilarci, per sapere qual è l'acquisto che dobbiamo fare. In altri casi invece viene utilizzato l'aggregato. Cioè a me interessa, per esempio, su una superficie più grande, come potrebbe essere una città, cosa succede? Cosa succede come dinamiche? Cosa succede dal punto di vista del traffico, piuttosto che altre situazioni?
Sì, io dico sempre, scherzando, quando penso a queste cose, che Google i miei dati se li meriti in qualche modo, perché mi offre dei servizi talmente buoni, talmente di qualità, che dice sì sì, io te li do i miei dati perché tu in cambio mi offri questi servizi. In realtà so che sto prendendomi in giro, perché in realtà Google ha veramente tanti dati di me.
Google sa tutto di noi, lo fa in maniera legale, perché noi forniamo questi dati, siamo noi a decidere di fornire questi dati a Google, e Google ne fa quello che può fare, nel senso, generalmente rielabora questi dati e poi li utilizza o per i propri servizi o li rivende a terzi. Questo un po' dovremmo saperlo, quello che forse certe volte dimentichiamo, che l'acquisizione di informazioni da parte dei grandi, delle grandi aziende, è veramente minuziosa. Se immagini il telefonino è un oggetto sempre vicino a noi, che sa più o meno chi siamo, cosa facciamo, e che ha un sacco di sensori. Con questi sensori io posso tirar fuori tante informazioni. Per esempio, si pensa che se io non voglio far sapere dove mi trovo, basta spegnere il wifi del telefonino, spegnere il GPS e spegnere il GSM. Normalmente sono i tre sistemi che mi permettono di localizzarmi.
Mi sento al sicuro facendo così, invece no.
No, assolutamente no. Per esempio, dal microfono, io posso andare a captare, questi sono tutti studi dimostrati di ricercatori europei, captare segnali ultrasuoni ben precisi e attraverso la campionatura di questi segnali capire dove mi trovo, perché ci sono alcuni ultrasuoni magari che sono presenti solo in alcune situazioni o solo in alcune città o solo in alcuni luoghi.
Pazzesco.
Piuttosto che la cosa simpatica, io ho anche un sensore di luminosità sul dispositivo. Bene, io con quel sensore, magari di sera, quando è tutto buio, sto vedendo la TV, posso andare a analizzare la luminosità, diciamo, del televisore e capire con certezza matematica cosa sto vedendo.
Incredibile. E ora noi pensiamo sempre a Google, però effettivamente, come dicevamo prima, questa raccolta continua di dati è diffusa a tantissimi oggetti che ci ritroviamo in casa. Se pensiamo, per esempio, a alla diffusione che stanno avendo adesso questi speaker domestici ai quali affidare tutti i servizi di casa, dalla musica alla luminosità, agli acquisti su Amazon, sono veramente degli oggetti che ci scrutano la quotidianità.
Sì, sanno tanto di noi, sicuramente ci ascoltano in maniera continua, ovviamente intervengono solo quando c'è una ben precisa parola chiave, ehi Siri o che Google o Alexa, però da una parte acquisiscono informazioni e imparano attraverso noi, anche attraverso degli algoritmi abbastanza intelligenti, dall'altra parte molto spesso quel tipo di dispositivo è legato al nostro account, un nostro account che già racconta chi siamo, già mentre io posso chiedere chi sono, e tutti e tre i dispositivi sanno dire io chi sono, come mi chiamo, dove sono, eccetera, eccetera, perché acquisiscono informazioni dal, diciamo, dal loro database.
Ok, senti, quindi a questo punto siamo autorizzati a trasformarci in paranoici complottisti che pensano di essere spiati quotidianamente?
No.
Oppure ci puoi lasciare con una nota di speranza?
Assolutamente no, la paranoia non porta a nulla. Sicuramente bisogna fare attenzione con le proprie informazioni digitali, perché a differenza del portafoglio, cioè se oggi qualcuno arriva nella mia stanza e mi ruba il portafoglio, mi ha rubato solo il portafoglio e quindi a parte quell'ammanco non c'è nulla. Nel caso dell'io digitale, dei dati digitali, se io rubo informazioni digitali, io in realtà sto compromettendo l'intero sistema, perché molto spesso i miei dati sono legati tra di loro, perché comunque da un dato posso risalire a un altro, quindi un minimo di attenzione occorre, però paranoia mai. Cosa va fatto? Perché in realtà i cattivi non sono le grandi aziende, ma siamo noi. Siamo noi che non abbiamo la cultura digitale, che molto spesso non abbiamo una conoscenza ben precisa sulla privacy, su quanto vale il nostro io digitale. L'esempio più semplice è quando noi scarichiamo un'applicazione che magari semplicemente deve darci informazioni sul meteo e invece ci chiede l'accesso alla rubrica. Perché? Noi dovremmo avere un minimo di anticorpi per capire che magari una richiesta del genere o non è corretta o è corretta solo in alcuni contesti. Oppure nel caso in cui ci viene chiesto di accettare un determinato cookie, ormai c'è questa moda dei cookie, ma dobbiamo sempre accettarlo, possiamo non accettarlo, cosa dobbiamo dare agli altri? Questa è una cosa invece che dovremmo ponderare in maniera ben precisa.
Quindi la chiave è sempre la cultura che ci possa difendere dal...
La consapevolezza, ormai si parla da anni con questa parola della consapevolezza, è sempre vero, è proprio l'ABC, a noi manca ancora, secondo me, a livello quasi globale, non solo gli italiani sono forse un po' più indietro, ma non tutti hanno una conoscenza ben precisa della privacy.
Grazie Giuseppe Augero, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutti.
Ci auguriamo di ritrovarti presto sui nostri microfoni per valutare l'evolversi del mondo digitale.
Bentornati in studio, grazie Daniele, grazie al suo ospite per il contributo, e adesso siamo qui e visto che incomincia finalmente forse a fare caldo e si preannuncia un'estate bella tosta, immaginiamo che arrivino un sacco di zanzare, quindi come tutti gli anni lo facciamo spesso, cerchiamo di parlare di qualcosa che abbia a che fare con questo fantastico animaletto, in questo caso qualcosa che questo fantastico animaletto lo può ammazzare in modo truce, quindi o abbastanza truce. Quindi Ila, cosa hai tirato fuori dal cilindro zanzaresco?
Sì, lo scoppio dell'afa mi ha fatto pensare che mi gratterò tutta l'estate. No, ho letto questo interessante paper che è uscito su Science questa settimana, che parla di un nuovo modo, di un nuovo insetticida, diciamo, per uccidere zanzare, che però non è veramente un insetticida. Infatti stanno usando un fungo che si chiama Metarhizium per uccidere zanzare, ma una particolare tipo di zanzare che è portatrice della malaria. Quindi non soltanto gli animaletti fastidiosi che possono portarci delle malattie preoccupanti.
Che noi non abbiamo tantissime da noi, no? È una roba più in zone...
No, in teoria siamo malaria free e ne siamo molto fortunati. No. Sì, sì. Usano questo fungo che normalmente, già di suo, questo Metarhizium, è letale per le zanzare anofili, e lo è in maniera selettiva, quindi riesce a uccidere le zanzare solo loro, quindi già questa è una cosa molto molto buona. E hanno provato a usare questo fungo spalmato, cioè praticamente sui muri delle case, per vedere se funzionava come insetticida. Sì, funzionava, ma aveva un paio di problemi. Uno, che ci metteva un sacco ad ucciderle, perché produce una tossina che va a interferire con la vita delle zanzare, ma a lungo termine, quindi queste zanzare riuscivano comunque a riprodursi. Seconda cosa, avevano un rate di sporulazione abbastanza basso, e quindi anche l'infezione per le zanzare era minima. Quindi hanno deciso di creare un fungo che fosse molto più efficace nell'uccidere le zanzare solo loro.
Hanno pimpato.
Ah, esatto, lo volevo dire. Poi ho detto, non lo dico in inglese, poi lo dici tu. Pimp my fungus.
Esatto, pimp my fungus, mi piace.
Quindi hanno pimpato questo fantastico funghetto, e gli hanno messo dentro un gene di, così, per toccarla piano, di un ragno australiano che produce questa tossina mortale. Questa tossina di questo ragno si chiama exatoxina HV1A, che va a bloccare dei...
Potevano chiamarla Mario.
L'ha chiamata Hybrid.
Ok.
Da ora in poi mi riferirò a questa tossina come Hybrid, non andrò più a dire il suo nome specifico, che va a bloccare i canali al potassio voltaggio dipendenti e... Pardon. I canali al potassio calcio attivati e i canali al calcio voltaggio dipendenti, che sono entrambi questi canali implicati in un sacco di processi muscolari. Quindi queste zanzare muoiono perché non riescono più a muoversi, praticamente non gli pompa più il sangue. Cosa hanno fatto? Hanno, per vedere se questo nuovo fungo pimpato funzionava meglio, hanno fatto un bel esperimento. Hanno preso il fungo normale e il fungo pimpato, li hanno mescolati con dell'olio, e poi, visto che le zanzare vanno a posarsi dopo aver succhiato il sangue, le zanzare femmine vanno a posarsi su superfici scure, hanno spalmato con questo olio più fungo delle lenzuola nere all'interno di camere in cui hanno poi introdotto delle zanzare che sapevano già essere resistenti agli insetticidi, quelli classici. Hanno fatto questo esperimento anche con le zanzare normali, le lasciate lì a 500 femmine e 1000 maschi per 45 giorni, quindi il tempo di due generazioni, e dopo sono andati a vedere cosa succedeva. Nella camera dove non c'era fungo di nessun tipo hanno contato 2500 zanzare dopo 45 giorni. Nella camera dove c'era il fungo, quello normale, soltanto 700. E già questa era una prova del fatto che, insomma, questo fungo dà fastidio alle zanzare. Ma nella camera col fungo pimpato ce n'erano 13. Aia. Quindi il fungo pimpato sterminava.
Quelle 13 però erano cazzottissime.
E quindi la cosa buona è che potrebbe essere messa in commercio questo nuovo metodo di andare a uccidere le zanzare. La cosa che invece è un po' meno buona è che, essendo un organismo geneticamente modificato, andrà incontro a un trial per la commercializzazione. Prima di tutto dovranno capire se questo fungo è tossico per le zanzare, solo le zanzare e nient'altro, nessun altro, quindi prove su prove, e poi per vedere se è commercializzabile, nel senso se è possibile produrlo in una quantità in cui possa essere utilizzato, e la forma, se è uno spray, se è un olio, eccetera eccetera. Quindi da avere la certezza che può essere usato all'uso sarà un lungo viaggio, ma questa è una piccola speranza.
Sì, anche perché bisogna vedere poi come lo applichi, no? Questo fungo, cioè adesso mi immagino vendono la bustina col fungo, oppure la cosa tipo Autan, no? Sai, che ti spalmi addosso lo stick, oppure le tende ad esempio, oppure altre cose spalmabili su diverse superfici corporee o meno.
Allora, un'altra cosa che non ho detto è che questo fungo è particolarmente sensibile alla luce, e quindi può essere utilizzato praticamente soltanto all'interno di edifici. Quindi sì, il metodo di spalmarlo sui muri, in modo che quando la zanzara poi si attacca al muro e ci resta secca, credo che sia poi quello più efficace. Un'altra cosa, il veleno è stato inserito all'interno del fungo in modo intelligente, quindi il veleno diventa velenoso, quindi il gene del veleno viene espresso soltanto quando il fungo è riuscito ad entrare all'interno della zanzara, quindi è quando ha infettato la zanzara. Il fungo infetta la zanzara naturalmente, soltanto le zanzare anofili, quando è dentro esprime il veleno, quindi anche se te ti mangi il fungo, in quel momento lì il veleno non è espresso, non è presente, è come se fosse soltanto un'informazione, e quindi tu non puoi morire del fungo del ragno australiano se ti lecchi un muro spalmato di fungo.
Vabbè, diciamo che
antizanzare.
Ci sono magari altri modi meno coreografici per entrare in contatto con un potenziale fungo che ho usato come insetticida, no? Piuttosto che leccare il muro.
Sì, ma era per dire che il veleno è presente soltanto quando il fungo viene a contatto con il sangue della zanzara, cioè l'endolinfa della zanzara, perché è sotto, adesso dico una cosa un po' tecnica, il gene è espresso sotto il promotore dell'endolinfa, quindi quando, cioè non è vero, sotto il promotore che riconosce l'endolinfa, quindi quando all'interno dell'endolinfa il gene viene espresso.
Ah, quindi praticamente è pericoloso solo per chi invece del sangue c'ha l'endolinfa.
Solo perché si mangia una zanzara.
O perché, no, o perché si mangia, esatto. Ah, però andrà probabilmente verificato tutti i predatori, esatto, di zanzare, se su loro ad esempio ha un effetto. Potremmo avere una moria di pipistrelli ad esempio.
Questo non lo saprei dire, però ti potrei dire che la quantità di veleno che uccide una zanzara è molto ridotta rispetto a quella che va a uccidere un pipistrello, però è possibile che un pipistrello poi possa intossicarsi.
Magari ne mangia 100.
Anche di più di 100.
No, per dire 100 per aperitivo.
No, sì, però insomma questa è da verificare, infatti credo che sia uno dei test anche che debbano fare prima di metterlo in commercio.
E quindi direi che dobbiamo ancora aspettare prima di comprarci anche noi un antifungo alle zanzare, anche se poi bisogna vedere se sarà efficace. In questo caso hanno testato appunto la zanzara anofele che trasmette la malaria. Da noi ci sono un sacco di specie diverse di zanzara, bisogna poi vedere come funziona, immagino anche eventualmente nelle altre specie, no?
A te pungono?
A me pungono pochissimo.
A me mi massacrano.
C'è una...
Io sono uno zampirone vivente. Disdetta, va bene.
Quindi no, io non ho grossi problemi con le zanzare, però perché io tutti gli autunni vado a rotolarmi nel bosco, tra i funghi.
Ok, molto bene, adesso che sappiamo queste abitudini autunnali di Giuliano, stanotte dormiremo meglio.
Esatto.
Però Giulia, adesso invece tu parlaci un pochettino di quello di cui vuoi parlarci dall'inizio della puntata, questa cosa che ti fa ridere tremendamente, di scienziati morti male.
Allora, gli scienziati morti male, in questo caso sono morti, diciamo, per mano delle loro scoperte. Devo dire che effettivamente, se devo riconoscerlo, è un po' crudele, no? Ridere o comunque sorridere di queste tragedie. Sono comunque persone che sono morte. Quindi...
Sei un cinico del campo.
Però è più forte di me, che è un po', cioè, come dire... queste persone geniali che però sono morte per colpa loro, cioè, e questa è una roba che mi fa proprio...
Sono morte facendo quello che gli piaceva di più.
Ecco, mettiamola così. Allora, mettiamola con quello che gli piaceva di più. Allora, va bene. Allora, William Bullock o Ballock, dipende. Ballock, non so no. Se... No, sarà Bullock, secondo... No, Bullock questo.
Ballock.
William Ballock, comunque... Guglielmo cazzate. William Ballock è stato l'inventore, una persona che ha in realtà rivoluzionato il nostro modo di vivere, perché è stato l'inventore delle rotative per la stampa nel 1863. Quindi ha sicuramente modificato il modo di diffondere le notizie. Tutti i giornali, ancora adesso, più o meno, ci sono le rotative per la stampa che stampano i giornali, che si basano ovviamente su una tecnologia ormai superata, ma che sicuramente ha fatto la storia. Quest'uomo, purtroppo, un giorno stava facendo una manutenzione di una delle sue macchine. E si è incastrato con un piede negli ingranaggi della rotativa da stampa. Ha provato a liberarsi, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Gli hanno dovuto amputare una gamba e dopo qualche settimana è morto di cancrena.
Giuliano, sei una brutta persona. Ma perché ti fa ridere questa cosa?
Ma mi fa ridere che uno inventa una roba che rivoluziona il mondo e poi ci muore dentro. Cioè, come...
Sei immolato per la stampa, per la comunicazione. Era proprio un pioniere. Io ti voglio bene, William Ballock. Grazie. E grazie del tuo sacrificio, anche se potevi morire in modo un po' meno scemo.
Però grazie al suo sacrificio noi siamo ancora qua a parlarne. Io stesso, che voglio dire, lavoro anche nel mondo della comunicazione, in cui i giornali sono il nostro pane quotidiano, non sapevo del suo nome. Se lui non fosse morto in una maniera così originale, non sarei andato mai a scoprire che era Balloch, che era il nostro uomo, colui che ha inventato le rotative da stampa.
Attenti alle rotative della stampa, sono molto pericolose, attenti alle vostre mani. Ma poi, io posso capire se gli ci rimaneva una mano dentro, ma un piede, ma come ha fatto?
Dipende come fai manutenzione. Questo, oh. Poi bisogna vedere, magari stava facendo vedere, stava ballando sopra una delle sue macchine dicendo guarda che figa, guarda che figa, guarda che figa, guarda cosa ho inventato, e ci ha finito un piede dentro. Cioè, potrebbe anche essere, eh? Poi storicamente si è trovata una versione un po' più politically correct, ma magari stava facendo, oppure era ubriaco.
Tipo quelli che si fotocopiano le chiappe.
Esatto, e cadono dentro la fotocopiatrice e poi devono inventarsi le peggio cose. Ok. Quindi sì, non sappiamo come sia andata veramente. Fatto sta che poveraccio.
Oh, avrei 100 domande altre da fare, però forse è il caso che andiamo avanti perché stiamo...
Ah, ce n'abbiamo un altro,
vai,
ce n'abbiamo un altro.
Vai, vai.
Ce n'abbiamo un altro che è Carl Schiele. Schiele. Mm-hmm. Non so, questi nomi mi mettono sempre in difficoltà. Nel 1775 il nostro Carl si è comprato una farmacia a Köping. Si dirà Köping?
Köping, sì.
E divenne membro dell'Accademia delle Scienze di Stoccolma.
Ah, quindi era svedese.
Svedese. Quindi lui era un appassionato di sperimentazioni, quindi lui sperimentava, faceva un sacco di prove.
Un chimico.
Era un chimico, e lo portarono tutti i suoi esperimenti alla scoperta di isolare l'ossigeno e studiare il suo comportamento durante la combustione. Quindi
niente.
Esatto, una persona rilevante a livello scientifico.
È morto bruciato?
No.
No? Ah.
No. È morto dopo aver degustato una sua scoperta.
Vabbè, però,
non era grappa, peraltro, perché fosse stato grappa, magari.
Fosse stato ossigeno,
ma sballava un po'.
Che buono questo ossigeno oggi.
Ottimo ossigeno.
No.
No, e invece, insomma, è morto degustando una sua scoperta che conteneva del mercurio, ed è morto per avvelenamento da mercurio. Però è stato molto fortunato, perché ha scoperto un sacco di elementi chimici, come ad esempio il molibdeno, il tungsteno, il manganese e il cloro, però aveva questa abitudine di provare le sue invenzioni. E anche, dice, in questo breve testo che racconta la storia, l'acido cianidrico.
Spero che non abbia fatto un libro di ricette.
No, infatti, non credo che, cioè, fortunatamente forse è morto prima, però chissà cosa avrei potuto scoprire. Cioè, non avrà assaggiato il tungsteno, credo.
Questo chi lo sa. E mai accettare un invito a cena da Carl Schiele, eh?
Esatto. Quindi se conoscete qualcuno della sua famiglia, state attenti a quello che vi offrono da mangiare per cena. Quindi quando andate in Svezia, stateci all'occhio.
Ok, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. E prima di darvi i contatti, volevo parlarvi di un evento che avverrà la settimana prossima, se ascoltate questo podcast il giorno che uscirà. In realtà il 7 di giugno, il 7, l'8, il 9 giugno ci saranno gli Innovation Garden a Varese, e se passate di lì troverete me e Valeria alle 5 del 7 di giugno, alle 5 del pomeriggio, che partecipiamo a un evento che si chiama Alla frontiera della scienza, dove parleremo un po' di scienza, un po' di podcasting, e insomma, se vi va, ci trovate lì. E potete guardare su www.
Balleranno in costume.
No, non vi daremo, forse, cioè, o almeno, fammi rielaborare questo pensiero, cercheremo di non darvi occasioni per tirarci dei pomodori. Potete controllare il programma su www.innovationgarden.it e niente.
Andate a vedere sul sito e, insomma, correte numerosi per vedere Ilaria e Valeria nella loro performance. E ora passiamo ai nostri contatti.
Come al solito, per contattarci avete diversi canali, potete contattarci sui social tramite Facebook, seguendo il nostro canale Instagram, potete scriverci una mail a info@scientificast.it, potete contattarci sul cellulare baracca di cui Giuliano vi darà il numero perché non lo so,
389-259-6538.
Potete provare a entrare nel nostro gruppo chiuso Telegram chiedendoci come si fa.
E non ve lo diremo noi, perché sono delle prove difficilissime. La prima è capire cosa devo fare per entrare nel gruppo Telegram.
Potete farcela, siete grandi e intelligenti abbastanza. E
potete mandarci un piccione, a noi piacciono i piccioni.
Sì, potete mandarci dei regali, potete mandarci dei soldi se volete. sostenendoci con Patreon. L'altro giorno facevamo un po' un rapido conto, possiamo bullarci?
Ma allora, secondo me un minimo possiamo bullarci, nel senso che nella prospettiva che abbiamo fatto potremmo arrivare a dei numeri molto importanti di ascolti del nostro podcast.
Diciamo che il 2019 sta andando molto bene e il nostro trend potrebbe portarci ad avere 1 milione di ascolti nel 2019. Se questa cosa succederà, Giuliano vi regala un paio di mutande.
No, no, allora, più che altro, visto che noi abbiamo detto, se abbiamo questi numeri qua, perché non facciamo tipo l'iniziativa offri un caffè a Scientificast e permettici di andare a vivere tutti alle Cayman?
Sì, 1 euro. Se voi ci deste tutti 1 euro, noi saremmo molto contenti. 1 euro per ascolto,
perché
capito?
Poi cosa facciamo? Registriamo dalle Cayman.
Sì, e vengono molto meglio.
Cioè, facciamo uno studio della Madonna. Cioè, piscina, poi tutti gli ascoltatori invitati,
sì,
ovviamente.
Sì, facciamo un festone.
Vacanze gratis, capito?
Stai Giulio.
Mi sto allargando un po'.
Sì.
No, però pensavo a questo ambiente un po' tipo un ambiente un po' così, un po' tipo comune, noi che registriamo, tutti che arrivano e fanno il bagno nella nostra piscina, si discute di scienza, si bevono alcolici, no? troppo...
No, suona bene, cioè, guarda, avevo chiuso gli occhi, me lo stavo già immaginando. Mandateci dei soldi con Patreon, anche senza Patreon, insomma, vabbè, comunque se volete potete sostenerci, e infatti vogliamo ringraziare chi ci ha sostenuto questa settimana.
Yoko S, grazie, Alessandro G, Guglielmo A, Mirko G, Andrea B, che non sarà Andrea Bersani? Può essere,
può essere.
Noi comunque ci autososteniamo, quindi potrebbe anche essere. E Massimiliano Z, grazie. E poi abbiamo in particolare David O, che ci lascia anche un messaggio, quindi lo leggiamo, e ci dice che appunto gli rendiamo piacevole il lavoro di preparare l'impasto per le sue pizze. Quindi è una cosa che mi rende particolarmente felice sapere che un pizzaiolo, mentre lì che lavora e prepara gli impasti, ascolta Scientificast.
Hai detto pizza, adesso ho fame.
Lo so, ma dopo prendiamo una pizza. Anche fare. E dice appunto di riferire a Simone, non glielo abbiamo ancora detto a Simone, ma glielo diciamo adesso, così lo senti direttamente dal podcast, che a dispetto di quello che pensa, qualcuno ci ascolta anche dalla Francia, perché lui è da lì che ci ascolta.
Hai fa pizza in Francia.
Ecco, quindi cerca di educare questi francesi alla pizza sensata. Quindi, capite, noi siamo un baluardo della pizza made in Italy e in Francia, cioè Scientificast, ovviamente. No?
David, dici dove sei e noi verremo a farci offrire una pizza da te.
Sì, assolutamente, se ci dici esattamente qual è la pizzeria, magari non la possiamo dire, o anche sì, in podcast, e comunque noi ci veniamo sicuri. Se non sei troppo lontano, noi siamo a Genova, siamo un tiro di schioppo dalla Francia.
Bene.
Bene, forse è meglio concludere l'episodio prima che andiamo troppo lunghi. Mi era venuto un attimo il tacco di logorrea, Ila.
Ma meno male che ti ho bloccato sul... ti ho dato un pugno. No, non è vero, però. Grazie, Giulio, per questa puntata insieme. Come
grazie
sempre,
a te, Ila.
È un piacere, un onore.
Altrettanto per me, sempre bello registrare insieme. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito fino qua e anche a quelli che si sono addormentati prima. E ci sentiamo presto nei prossimi episodi. Ciao a tutti.
Ciao.